Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Seduto alla sua destra, un racconto di Natale, di Giancarlo De Cataldo.
L'uomo che doveva uccidere a Taranto era il classico contabile in fuga con cassa e documenti compromettenti. Aveva commesso l'errore di affidarsi a un clan del posto. La notizia dell'arrivo dell'infame aveva impiegato meno di 24 ore a raggiungere lo chef. Era stato organizzato un incontro di rappacificazione. Uno scambio, la restituzione del maltolto contro la garanzia di sopravvivenza. Lo chef aveva preteso che l'incontro avvenisse la notte di Natale. Lo chef aveva un certo senso dell'umorismo. Il messaggio di pace viaggiava in una sacca di tela rigida sotto forma di revolver calibro 38 silenziato. Quando gli era stato affidato l'incarico, Manias non aveva battuto ciglio. Lo chef era rimasto sorpreso. «Ti rimando a casa, italiano. Non sei contento? Un posto vale l'altro.» Lo chef aveva scosso la testa. Non avrebbe mai capito gli italiani. Ci faceva affari insieme, ma continuava a diffidarne. «Chi non ama la sua patria è senza onore, per questo vi stiamo mettendo sotto. Senza offesa. Voi italiani siete gente senza onore.» Cullato dal dondolio dell'Eurostar, Manias si era assopito. L'arabo con la tuta sporca di grasso doveva essere salito a Cassino, o forse a Foggia. Era un bell'uomo, giovane, magro, con occhi accesi e fieri. Accanto a lui sedeva una ragazza, palesemente incinta. Teneva gli occhi bassi e le mani incrociate sul pancione. L'arabo sorrise a Manias. Manias accennò un rapido saluto e si tuffò nel giornale dei cavalli. «Non sembrano tipi da prima classe», pensò, prima di addormentarsi nuovamente. Il controllore lo svegliò con una scossa delicata, compulsò distrattamente il biglietto e glielo rese con un cenno del capo. Poi si rivolse agli arabi. Nei suoi occhi era passato un impercettibile lampo di disprezzo. L'uomo porse un cartoncino tutto spiegazzato. Il controllore lo osservò controluce. «Questo è di seconda, bisogna pagare la differenza». A gesti, con un sorriso mite, l'arabo gli fece capire che non aveva soldi. Il controllore si sollevò il berretto sulla fronte. «In tal caso dovete seguirmi. Qui comunque non ci potete stare.» L'arabo indicò la donna, incinta. Era pallida e sembrava respirare a fatica. Il controllore levò le braccia al cielo. «Stranieri, sempre a rompere i coglioni. Avanti, muovetevi su!» Il controllore roteò uno sguardo affamato di solidarietà occidentale. Ma i passeggeri dell'Eurostar erano tutti improvvisamente alle prese con problemi molto più urgenti. Nessuno aveva seguito la scena. Non ci tenevano a essere coinvolti. L'arabo cercava di convincere la sua compagna ad alzarsi. Lei si lamentava piano. Il controllore si rivolse a Manias con un gesto esasperato. Manias provò un'incomprensibile irritazione per quel meschino collerico. «Quant'è la differenza?» Il controllore era sorpreso. 36 euro moltiplicato 2 più la multa, non vorrà davvero pagare per questi due. Manias si limitò a un lieve sorrisino acido. Il controllore fece i suoi conti, comunicò la cifra esatta, intascò il dovuto, rilasciò sgarbatamente la ricevuta e riprese sacramentando il suo giro. L'arabo aveva seguito la scena in silenzio. Manias gli porse la ricevuta. L'arabo disse qualcosa alla donna, lei allora per la prima volta sollevò lo sguardo. Manias vide un volto di bambina, un ovale dolcissimo marcato della sofferenza del grembo. Manias vide due fermi occhi azzurri che sembravano volergli scrutare l'anima. Sopportò l'impatto di quello sguardo intenso finché la sua purezza non gli divenne intollerabile, finché vinto non chinò il capo. «Che cosa posso fare per te?» mormorò la sposa bambina. «Niente», rispose a mezza voce anche lui. «Mi sembri un uomo giusto.» «Tu non sai niente di me», insorse aggressivo. Lei lo fissò, stupita, e disse qualcosa in arabo. L'uomo allargava le braccia. Lei ripeté la frase nella sua lingua, questa volta in tono interrogativo. Manias si sentì improvvisamente soffocare. Si puntellò ai braccioli in un disperato tentativo di fuga, ma il corpo rifiutava di rispondere. L'arabo intanto divideva in tre parti meticolosamente identiche una piccola focaccia di pane. Gliene offrì una. Manias, con uno sforzo tremendo, riuscì almeno a chiudere gli occhi. Quando li riaprì, il treno era fermo in stazione. Scese in tutta fretta, incredulo e stonato dalla durata del sonno. Una coppia di arabi, lui cencioso ma con un che di fiero, lei assolutamente incinta, arrancava verso il fondo della pensilina. Mania ebbe l'impressione che la donna si voltasse a guardarlo. Gli parve persino che accennasse una specie di vago saluto, ma non era possibile. Lui non frequentava arabi e le donne incinte gli facevano orrore. Più tardi si scoprì in una tasca un pezzetto di pane, o forse di focaccia. L'addentò distrattamente, faceva schifo. Shiny, shiny, shiny boots of leather, with flash girl child in the dark, comes in bells, your servant don't forsake him, strike dear mistress and cure his heart. L'appuntamento con l'infame cassiere era per 1:15. Manias cenò in albergo sotto gli sguardi impazienti di metre e camerieri ai lavori forzati per la gioia di quell'unico cliente della notte di Natale. Quando si ritirò nella sua stanza all'ultimo piano, aveva ancora davanti 2 ore buone di vuoto assoluto. Pensò di riempirlo con una puttana. Pensò di farsene indicare una dal portiere di notte. Chiamò la reception. Dopo una serie interminabile di squilli rispose una ragazza infastidita. Si scusò fingendo di aver digitato per errore il 9. Niente puttane la notte di Natale. Si affacciò alla finestra, vista sul porto, petroliere alla fonda, il caratteristico odore di alghe marce e di sartiame incatramato della sua infanzia, odore di acido fenico, gli immancabili gracidii degli uccelli marini. Una notte quieta, una notte di brezza più da settembre che da Natale. Lontano, verso nord, rosseggiavano le fiamme dell'altoforno sempre attivo. Seguendo una voluta di fumo denso, si spinse a contemplare il cielo e si ritrovò faccia a faccia con un'enorme stella cometa, come quella delle illustrazioni sul libro di prima elementare. Manias si stropicciò gli occhi, si tirò un pizzico. La cometa era ancora là. Un gigantesco cartone di Walt Disney si stava sviluppando sotto il suo sguardo di vecchio assassino rincoglionito. D'istinto si rifugiò nel frigobar. Fece fuori un paio di mignon di grappa e tornò alla finestra. La cometa era sempre lì. Buttò un occhio alla strada, deserta, a eccezione di radi passanti. Nessuno guardava il cielo. Quei camerieri bastardi dovevano avergli messo un allucinogeno nella zuppa. Nessuno all'infuori di lui prestava la minima attenzione alla cometa. Lanciò un urlo. Una coppia transitava davanti al portone dell'albergo, un uomo e una donna. Lui sembrava un arabo, lei incinta. Alzarono lo sguardo. Manias si sbracciò indicando la cometa. La donna sorrise. Aveva un ovale dolcissimo, quasi da bambina. Dal quarto piano Manias poteva riconoscere ogni singolo tratto dei suoi lineamenti, purissimi. Era scura come un'araba, ma gli occhi erano di un azzurro unico, di mare fermo. Gli stava sorridendo. Manias fu invaso da un terrore irrazionale. Non doveva accettare questa stupida missione. Non doveva tornare. Aveva sempre saputo che il ritorno sarebbe stata la sua fine. Manias chiuse con violenza la finestra e tornò a ispezionare il frigobar. Martini, Campari, Schweppes e gin. Lanciò un'occhiata furtiva di là dai vetri. La cometa luccicava. La cometa rischiarava la notte. Placato dall'alcol, si disse che doveva trattarsi di una trovata pubblicitaria. Ma qualunque cosa fosse, quella cosa lo infastidiva. Prese un asciugamano dal bagno e se l'avvolse intorno agli occhi. In quel momento trillò il suo portatile sicuro. Si liberò dell'asciugamano e rispose... «Ma che cazzo di cristiano sei? Torni a casa, manco ti fai vivo con tuo fratello. Lo devo sapere da quell'albanese di merda che stai qua!» «Basile, tu non sei mio fratello. Vabbè, è un modo di dire. L'appuntamento è a 1, no? O mi sbaglio?» «Vabbè, e nel frattempo...» «Basile, riesci a rimediarmi una donna?» «Ah, mo ti conosco. Passo a prenderti fra un quarto d'ora.» La hall era deserta. Sullo schermo del TV Color immagini di fedeli all'ingresso di una basilica. Prima di uscire si fece il segno della croce. Lo faceva sempre, prima di ogni incarico, una vecchia abitudine senza nessun significato particolare. Fuori faceva freddo. Portato da un'improvvisa folata di scirocco, l'odore del mare si era fatto più penetrante. Grosse nubi stavano prendendo possesso dell'orizzonte. Basile era in ritardo. Decise di fare due passi e si avviò verso il ponte che immetteva nella città vecchia. Il castello aragonese era imbandierato di fiammelle. Le acque nere del golfo si agitavano sotto le carezze del vento. Un forte scalpiccio lo costrinse a voltarsi. Il cavaliere, con la spada fiammeggiante, montava un cavallo completamente bianco. Vania si appiattì contro la balaustra. Il cavaliere si arrestò davanti a lui. Aveva la barba bionda e portava un mantello rosso. Visto così da vicino, il cavallo sembrava immenso. Il cavaliere lo fissava con l'aria corrucciata, la spada quietamente abbandonata al fianco. Manias si convinse di essere entrato in una specie di incubo. Un incubo strano, perché erano anni che non toccava roba. Forse aveva esagerato con il frigobar, o forse i camerieri dell'albergo si erano divertiti a mettergli qualcosa nel brodo, chissà. Chiuse gli occhi. Li riaprì. Il cavaliere era ancora là. Sorrideva, scuotendo la testa. Manias si sentì invadere da una rabbia devastante. Stavano girando un film? Era una cazzo di pubblicità? Estrasse la pistola e la puntò contro l'apparizione. Il cavaliere scoppiò a ridere, sollevò la spada e indicò un punto alle sue spalle. D'istinto Manias si voltò, ma non vide altro che il mare e la fiamma distorta dell'alto forno. Tornò a voltarsi. Davanti a lui c'era Basile. «Ti piace il fresco, eh? Sei in ritardo. Trovatela tu una puttana la notte di Natale, bello. Su, andiamo. Mi raccomando, una cosa veloce». La ragazza si chiamava Maddalena e abitava in un comprensorio popolare a Taranto 2, una quindicina di chilometri fuori dal centro. Gli aprì in mutandine e reggiseno con il trucco appena rifatto e il convenzionale sorriso stampato su un viso tondo e volgare. Bruttina, ma che si poteva pretendere la notte di Natale? Lo scortò a un piccolo ambiente illuminato da una lucina rossa interamente occupato da un enorme letto circolare. Strada facendo si era curata di chiudere piano una porta. Manias aveva intravisto all'interno la sagoma di una vecchia seduta a un tavolo da pranzo. La ragazza si distese sul piumone azzurro. Manias si tolse il giubbotto. La ragazza si fece improvvisamente seria. «Non in questo modo. Non posso continuare così», disse. Manias si avvicinò per osservarla meglio. Si era sbagliato. Il suo giudizio era stato affrettato. Lei non era volgare. Lei non era brutta. Lei era fine. Lei era delicata. Lei stava piangendo. Lei era Vittoria. Vittoria era tornata. Ma non era possibile, non era possibile. Erano passati 20 anni. 20 lunghissimi anni. Eppure anche la frase, anche quella, era la stessa, ricordava tutto di quella notte, ogni singola parola. Non in questo modo, non posso continuare così. È la mia vita, è la mia grande occasione. Se gli dico di no, sono fuori dal giro. E se ti sparano, se ti ammazzano, non mi succederà niente, stai tranquilla. No, non ci sto tranquilla, e tu devi scegliere, o me o loro, è l'ultima volta che te lo dico. Ma perché sei tornata, Vittoria, per rinfacciarmi la mia vita, i miei errori? Ma se io ti avevo già dimenticata, ma che cosa vuoi che me ne freghi di te adesso? Eppure sentiva il bisogno di giustificarsi, no, peggio, molto peggio, di confessare, un bisogno atroce, insopportabile. Ascoltami. È andata come doveva andare. Forse era destino, ma... Allora? Vuoi fare o sei uno che gli piace solo guardare, eh? Su un letto coperto da un brutto piumone c'era una ragazza brutta, volgare e annoiata, che lo trapassava con uno sguardo sfottente. L'aria sapeva di incenso e di deodorante da 2 soldi. Tutto era orribilmente indegno. Mania si rimise il giubbotto e lanciò una manciata di banconote. Basile lo aspettava nel Mercedes con lo stereo a palla.
The
Non mi piace il tuo chef. È uno come tanti, finché paga. Non mi piace che uno dei nostri prenda ordini da una merda di albanese. Ma tutti prendiamo ordini da qualcuno. Io no. Hai sbagliato ad andartene, fratello. Qui siamo diventati molto forti. Siamo i padroni della città. Siete solo dei morti di fame. E questa chi te l'ha raccontata, il tuo chef? E poi, se vuoi saperla proprio tutta, non mi piace nemmeno tu. Questa è una novità. Sul serio, non t'ho mai visto così. Così come? Strano, vabbè? Strano, cazzo! Ma intanto erano arrivati al luogo dell'appuntamento. Fra i ruderi di una vecchia masseria, quasi una grotta, al lato opposto della città, sulla via per Bari. Semi nascosto fra due vecchi ulivi nodosi, li attendeva un fuoristrada. Basile lampeggiò con gli abbaglianti. Gli altri risposero al segnale. Basile spense il motore. Scesero. C'erano Spillo, Capa di Merda, Uturk e un altro che Manias non aveva mai visto, una faccia scheggiata con un caschetto di capelli biondi e il tremolio del tossico. Si scambiarono saluti e battute. Il tossico sputò per terra. Il cassiere era stato ammorbidito a dovere, piagnucolava, il volto tumefatto dai lividi e incrostato di sangue, le mani legate dietro la schiena. Glielo fecero rotolare davanti ai piedi a suon di calci. «È tutto tuo», disse Basile. Spillo finse di rabbrividire. «Se gli devi tagliare la capa, mi volto dall'altra parte, a me il sangue mi ha fatto sempre schifo». Tutti risero. Mania sguardò l'infame. Dal terrore s'era bagnato. Piangeva e forse pregava. Mania s'armò il revolver e in quel momento li vide. Erano oltre gli ulivi, di là dal basamento del rudere, in un cerchio di pietre e palanche messe per traverso a sorreggere una specie di sudicio telo. Un uomo, una donna, un bambino. Scuri di pelle. Arabi, forse. Mania s'abbassò il revolver. «C'è gente», sussurrò. Spillo e gli altri estrassero i ferri e si misero immediatamente al coperto. Lui continuava a seguire la scena oltre gli ulivi. L'uomo sollevò il bambino e lo porse alla madre. Lei si allargò in un sorriso dolcissimo. Manias si avviò. «Ma dove va?» «È uscito pazzo!» «Ehi, Manias, ma che ti sei sparato stasera?» «Qua non c'è nessuno, Basì. L'amico qua mi sa che è fuori di testa!» Lui continuava ad avanzare, senza sentirli. Era riuscito ad agganciare lo sguardo della donna mentre porgeva il seno al piccolo. Due occhi di un azzurro fermo, sereno, incrollabile. Ricordò tutto. L'incontro sul treno, la cometa, il cavaliere con la spada fiammeggiante, Vittoria. Non era un sogno. O se lo era, che durasse in eterno. E quegli occhi che gli sorridevano, quegli occhi che lo chiamavano. «Oh, ma la fai finita o no?» La scossa rude di Basile lo riportò alla realtà. Si voltò. L'amico era sudato, spaventato, ansimante. L'amico era armato. L'amico non era un amico. I suoi amici erano quella gente nella grotta. Doveva proteggerli, doveva fare qualcosa per loro. Uno scambio. Sì, era di questo che si trattava. Uno scambio. Con una sola rapida mossa disarmò Basile. «Levati, Basì, non costringermi a spararti!» Non voleva sparare. Non voleva macchiarsi le mani di sangue. Mai più. Voleva solo che se ne andassero tutti, compreso il contabile che stava cercando di approfittare dell'imprevisto e strisciava, strisciava verso la sua impossibile libertà. Voleva restare solo con i suoi nuovi amici. Avevano tante cose da dirsi. Aveva tante cose da imparare prima della fine. Puntò l'arma alla tempia di Basile. Parlò piano. «Ora voi salite sulla macchina e ve ne andate. O io gli faccio saltare la testa. Intesi?» Colse occhiate incredule e rimase indifferente. Colse un movimento del tossico e sparò in aria. Gli altri capirono che era deciso e si precipitarono sul fuoristrada. Lui pungolò Basile con la canna. «Ora vai dal contabile, lo liberi e gli dai le chiavi del Mercedes.» «Tu sei pazzo!» «Fa come ti ho detto. Lo chef ti strapperà le palle. Non costringermi a spararti.» Basile si avviò lentamente, scuotendo il testone. Attese finché il contabile non mise in moto, dileguandosi nella notte. Poi gettò via il revolver e si diresse alla grotta. Ora il bambino ce l'aveva il padre. La madre era sulla soglia dell'improvvisato rifugio. Sorrideva e lo guardava con i suoi occhi azzurri. Com'era piccola e com'era giovane. «Una madre bambina», si disse, sorridendo a sua volta, perso in quello sguardo che gli indicava la direzione da seguire. Sentì un colpo, poi un secondo, poi un altro ancora, ma non sentì nessun dolore. Gli occhi di lei glielo impedivano. Continuò ad avanzare. L'aveva quasi raggiunta quando il quarto colpo lo stroncò. Allora la madre bambina gli andò vicino, gli tese una mano e gli disse: «Vieni». Mania si alzò, lanciò un'occhiata indifferente al proprio corpo disarticolato e la seguì. Lost in a romance.
And I...